Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione Conosci la Madonna nella Radio Buon Consiglio, la radio che porta l'Immacolata nelle vostre case. Ecco, oggi entriamo nelle vostre case con le conferenze di San Massimiliano Maria Kolbe, testo edito da Casa Maria Editrice nel 2014, tradotto dal polacco. Ecco, questo già, libro già esisteva, queste conferenze tratte proprio dagli insegnamenti di San Massimiliano, in forma orale, che faceva durante il sabato, durante i ritiri, ecco, ai suoi religiosi di epoca l'anno. Ecco, e qualcuno prendeva appunti, ovviamente gli stessi frati, gli stessi francescani, e poi appunto stendevano questi appunti, queste conferenze. Allora, vediamo la conferenza numero 55, Rinnovamento dell'Ordine. Ecco, la salvezza delle anime, scritto nel sottotitolo, viene prima della stabilità delle costruzioni, lo spirito della milizia e il fine di Nabokalanov. Sappiamo che Nabokalanov non è un'esperienza autonoma, avulsa da qualsiasi tradizione, no? Nasce all'interno dell'ordine francescano. Quindi è un'esperienza francescana, tout court, anche se San Massimiliano gli dà una forte impronta mariana, aggiunge addirittura il quarto voto mariano a quelli che partecipano a questa missione della Madonna, a questa realtà della missione, ecco, evangelizzatrice per mezzo di Maria, dell'Immacolata, soprattutto, ecco, egli fonda prontamente, saldamente, la sua teologia sull'Immacolata, come già aveva fatto Duns Scotus per i francescani, San Bernardo di Chiaravalle, per i monaci cistercensi, benedettini, e San Luigi Maria Grignon de Montfort per i sacerdoti secolari. Lui apparteneva al collegio di San Sulpizio, però era un parroco, non era un religioso, no? Un sacerdote. A lui si ispirò pure il curato d'Ars. Sappiamo quanto era devoto. Il curato d'Ars respira dell'aria del seminario di San Sulpizio, anche se ovviamente vive in un altro secolo. Il seminario era già chiuso, però lui è tutto devoto dell'Immacolata, tutto consacrato all'Immacolata, e esulta grandemente, testimone diretto della proclamazione del dogma dell'Immacolata. E scrive una bellissima opera in favore dell'Immacolata. Quindi fu un parroco che accolse pienamente il messaggio dell'Immacolata. Questo siamo nell'Ottocento, all'inizio del Novecento, quando già la massoneria celebrava la sua vittoria, nel secondo anniversario di fondazione, 1917, si era in piena guerra mondiale, sembrava che la guerra non finisse mai, no? C'era la guerra di trincea, ancora nel 17 non si pensava a una conclusione veloce della guerra. E allora, ecco, trionfavano i massoni, esultavano e fecero quella blasfema processione a San Pietro, portando in processione il simbolo di Satana, il quadro con Satana che schiaccia San Michele Arcangelo, il contrario della iconografia cattolica, no? Sappiamo tutti i quadri, a partire da quello bellissimo che c'è a Roma, no? Di Guido Reni, San Michele Arcangelo vestito da soldato romano, che schiaccia il capo del demonio, che è come un servo, no? Incatenato, lo tiene in catene, questo diavolo, ecco, che è sotto i suoi piedi. Sembra quasi una controfigura di un musulmano, no? Ecco, senza offendere ovviamente, ma siccome quando è stato dipinto il quadro siamo nel 1600, c'erano gli attacchi degli ottomani, no? All'impero cristiano, alla civiltà cristiana, fortissimo impero ottomano che comprendeva, oltre alla Turchia e l'Anatolia, anche gran parte dell'Africa settentrionale, no? Era tutto impero ottomano, compresa poi anche la Palestina, il Medio Oriente, tutto era sotto gli ottomani. Allora, questo impero spaventava i cristiani con le sue razzie, le sue cose, no? I suoi atti di pirateria, incursione, schiavizzazione, perché poi durante gli atti di pirateria i cristiani venivano tratti schiavi, soprattutto i soldati, gli uomini, ma anche le donne venivano portate via con violenza e fatte schiave dell'Islam, insomma dell'impero ottomano. tanto che c'erano i cappellani per gli schiavi, però era permesso ancora agli schiavi di conservare la loro religione. Per esempio, i cappuccini si distinguevano per essere stati cappellani degli schiavi San Giuseppe da Lionesse, che visse nel 600, il periodo in cui fu fatto quel quadro di Guido Reni. Ecco, era cappellano degli schiavi cristiani in Oriente. Ok, San Michele sembra un occidentale, no? Che schiaccia un musulmano, insomma, un moro. Insomma, sì, beh, questa è un po' la concezione guerresca anche che c'era, oh, bellicista, altro che dialogo, no? E si sfoderavano le spade, non c'era niente, molto da dialogare tra questi due re, sia i pirati barbareschi che ottomani che razziavano, ammazzavano anche gran quantità di cristiani. Basti pensare all'eccidio di Otranto, no? 800 soldati furono uccisi, impalati, torturati orrendamente, furono mozzate le mani, i piedi, no? Prima di essere ammazzati. Così anche a Cipro, l'isola di Cipro fu saccheggiata, l'esercito completamente devastato, passato per le armi, tutto quanto. Poi anche in altri luoghi. Venezia era la più colpita, ecco sì, certamente, perché era confinante con l'impero ottomano. L'impero ottomano arrivava fino nell'odierna Jugoslavia, in Albania, fino alla Serbia. La Serbia resisteva ironicamente, almeno parte della Serbia, la parte settentrionale, ecco, si era salvata dalla parte di Belgrado, ma la parte meridionale, dove è il Kosovo adesso, era invaso dagli ottomani. Così anche la Bosnia, l'Erzegovina, infatti in queste regioni predomina ancora la religione islamica, perché hanno avuto una dominazione fortissima fino agli inizi del Novecento, praticamente, quando ci fu la caduta dell'Impero Ottomano, dopo la Prima Guerra Mondiale. Ecco, allora perché questo? Ecco, bisogna costruire bene la Chiesa, su che cosa? Sull'Immacolata, anche neanche a farla apposta, sulle navi di Lepanto era dipinto il simbolo di Maria. Non c'era ancora la festa dell'Immacolata, però c'era la devozione, c'era già l'amore alla Madonna, si capiva che la Madonna guidava gli eserciti cristiani. Il 4 ottobre 1936, siamo quindi in piena efflorescenza delle dittature. In Occidente già è sbocciato il fascismo in Italia, in Spagna, poi anche la dittatura nazista in Germania. Quindi nel 1936 la Polonia barcolla un po', ecco già si parla di non proprio di un'invasione, ma si parla di uno spazio vitale. Hitler parlava di uno spazio vitale a est della Germania, dove ecco, i tedeschi avrebbero trovato territori per vivere meglio, per espandersi, per coltivare le terre, dove già abitavano minoranze tedesche, anche in Germania, no? C'era il corridoio di Danzica. Quindi il 4 ottobre del 1936, dal mattino da Niepokalano, arrivò a Varsavia padre Massimiliano. Doveva andare a Cracovia perché aveva perso l'aereo delle 9. Fece una visita alla divisione del piccolo giornale. Sarebbe potuto partire con il treno delle 10:15, pernottando a Varsavia con l'aereo dell'indomani. Dopo una breve preghiera chiese a me cosa ne pensassi. E gli risposi che per me era meglio pernottare, partire l'indomani con l'aereo e ritornare il pomeriggio. Inoltre gli dissi che conveniva assicurarsi se a Cracovia ci fosse veramente il provinciale. Il padre ordinò di chiamare a Cracovia e alla fine rimase. Dopo lo scambio di qualche parola, tirò fuori il rosario e propose di pregare per l'intenzione di quel viaggio. E pregammo. Pregammo una parte del rosario passeggiando per la stanza, dopo una pausa, la coroncina della Madonna. Alle 11 il padre Massimiliano disse che si doveva fare l'obbedienza e mangiare qualcosa. La merenda era obbligatoria, bevevo un po' di tè e ci mettemmo a scrivere le questioni trattate. Innanzitutto, diceva il padre, voglio radicalmente invertire rotta, bloccare le costruzioni mattoni perché a noi non interessano gli edifici belli, ma le anime. Ecco qua. Che cosa gli interessa a San Massimiliano? Le anime, salvare le anime, no? Quindi spendere tanti soldi per le case. Infatti, se noi andiamo in Boccalampo, se vediamo i vecchi edifici proprio lì dove San Massimiliano abitò, erano delle baracche, vere e proprie baracche. Forse si trovò bene ad Auschwitz, proprio perché, aveva già abitato nelle baracche. San Massimiliano era abituato al freddo, anche intensissimo, in Boccalampo, no, non ci si scaldava, non ci si scaldava proprio, era difficilissimo scaldarsi. E quindi ecco qui che egli optò per la prigionia, anche se poteva salvarsi. Però affrontò per questo. Quindi non i mattoni, ma le anime. Non i mattoni, ma le anime. Ecco, come sembra questo che dice San Francesco quando andò a chiedere l'indulgenza plenaria al Papa. Per la porzioncola, e gli chiese quanti anni vuoi, non anni ma anime, più o meno è la stessa cosa, no? Vuole salvare le anime. Anche la costruzione degli edifici stabili blocca lo sviluppo e noi non ci possiamo fermare fino a quando non conquisteremo ogni anima e tutto il mondo all'Immacolata. Cioè, se ci adagiamo, anche San Francesco, insomma, quando vide i frati che costruivano case belle e robuste, cominciò a togliere queste case, a distruggere, no? A spallare i tetti, buttare via le tegole, perché no? Dice, siamo troppo ricchi qua, no? Non si può vivere così, viviamo meglio della gente, non siamo più frati minori. Bisogna poi prendersi cura delle anime, perché qualcun altro non strappi loro lo stendardo dell'Immacolata. L'alberello circondato di ferro si secca. Dobbiamo imitare le comodità personali. Limitare le comodità personali e qualsiasi altra comodità, consacrarci all'Immacolata totalmente. Le costruzioni in mattone invece aumentano la pigrizia. Certo, uno sta comodo, sto bene io, mangio, bevo e dormo, gli altri chi se ne importa? No. Non è così lo spirito del guerriero, del milite, dell'Immacolata, del soldato dell'Immacolata. Lo spirito della milizia deve pervadere ogni organizzazione, ogni uomo, tutte le associazioni. Essa quindi non sarà un'associazione rigida, ma tale che ognuno vi potrà appartenere operando silenziosamente nel proprio circolo. Sarà anche organizzata, ma non necessariamente. Noi dobbiamo portare avanti questo ideale, conquistare sempre più noi stessi l'Immacolata. Ecco, certo, più siamo noi dell'Immacolata, più anche gli altri lo saranno. Se noi non lo siamo, o lo siamo poco, anche gli altri saranno. Saranno poco, saranno niente dell'Immacolata. Importante è l'apostolo che venga ben formato, il soldato, deve avere le armi per la battaglia. Se non si comporta bene, se non le ha, queste armi, certamente sarà spuntata. La sua battaglia sarà di poco conto, sarà efficace, sarà senza frutto. Parlando di Nabokalanov e del suo scopo, disse: tutto quello che abbiamo, le macchine, i mezzi, le altre cose, quelle che i devoti dell'Immacolata ci danno, non sono nostre, ma dell'Immacolata, e noi siamo soltanto gli amministratori, ne amministriamo, ma tutto è dell'Immacolata. Ci fermiamo qui, cari fratelli, per la prima parte della conferenza, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, riprendiamo, fratelli, la nostra conversazione. Conosci la Madonna, stiamo leggendo il testo di San Massimiliano dalle conferenze edito da Casa Mariana Editrice nel 2014. San Massimiliano che spiega le ragioni della Nepokalanov. Non servono grandi costruzioni, non servono comode costruzioni, serve soltanto la grazia, la preghiera, il lavoro per l'Immacolazia, e può anche abitare in baracche, ecco, quindi che non siano tanto ricercate, ecco, costruzione, e però permettono di diffondere lo spirito dell'Immacolata. Parlando dell'Immacolano e del suo scopo, disse: tutto quel che abbiamo, le macchine, i mezzi, le altre cose, quelle che i devoti dell'Immacolata ci danno, non sono nostri, ma dell'Immacolata. E noi siamo soltanto degli amministratori, e noi amministriamo una grazia non nostra, lo diceva anche San Paolo nella lettera ai Romani, vi diamo quello che anche noi abbiamo ricevuto. Quindi non siamo padroni, ma siamo solo amministratori della grazia, tantomeno padroni delle nostre anime, però possiamo darvi la grazia, possiamo dirvi quello che è giusto fare, secondo Dio. Ecco allora il grande obiettivo di Nabokov. Anche le offerte non possiamo utilizzarle per uno scopo diverso da quello per cui sono state donate, ossia per la realizzazione dello scopo della milizia dell'Immacolata. Da questi fondi non può attingere nemmeno la provincia se non opera in accordo con lo scopo della milizia dell'Immacolata. Si ricorda un po' qui padre Pio, no? Che rifiutò il padre generale, Clemente da Milwaukee, i fondi per ristabilire, risanare l'ordine dopo lo scandalo Giuffrè, che aveva tutto investito tanti soldi dell'ordine in imprese che poi erano vane, che erano false, e si erano persi tanti soldi, si erano contratti tanti debiti per la smania di acquistare, di investire ancora più soldi. E Padre Pio rifiutò i soldi delle offerte della Casa Sollievo, perché erano destinati dai fedeli alla Casa Sollievo, quindi Dio aveva ispirato quei fedeli che hanno fatto le offerte a sostenere Casa Sollievo della sofferenza, non ad altri scopi. Quindi Padre Pio giustamente si rifiutò anche l'offerta dal padre, no? Per farlo tornare a casa, non aveva i soldi del treno, perché doveva attingere a quei soldi che non erano destinati al padre, ecco. Erano destinati all'edificazione della Casa Sollievo, poteva toccarli, era sua competenza toccare, anche se aveva responsabilità di quei soldi, cioè un atto di carità si poteva fare verso il padre, non erano quelli, no? Destinazione, aveva paura di offendere il Signore, della delicatezza, neanche il padre ha potuto aiutarli con i soldi di quelle offerte. E quindi anche le offerte non possiamo utilizzarle per uno scopo diverso da quello per cui sono state donate, ossia per la realizzazione dello scopo della milizia. Anche perché se da un punto di vista semplicemente umano, a parte lo scopo teologico che è Dio che suscita appunto queste offerte per un determinato scopo, quindi bisogna rispettare Dio nell'ispirazione che ha dato a queste anime buone, anime fedeli che hanno voluto fare un dono. Ma e poi si offendono anche queste persone, perché queste persone vedono che i loro soldi sono usati in maniera diversa da quello che era la loro intenzione, cioè costruire la casa dell'Immacolata, e poi non daranno più niente, insomma, quindi è ovvio che bisogna rispettare le intenzioni del donatore. Questo anche da un punto di vista civile, eh. Se uno fa una donazione, fa una fondazione, per esempio, no? Scopa. A una società ONG senza scopo di lucro, è perché quella società faccia delle cose, no? Abbia una finalità, abbia il rispetto dello statuto che ha pubblicato e per cui appunto riceve delle donazioni. Se non lo fa, allora è passibile anche penalmente, no? Di abuso, no? Ecco, di lucro, ecco. Di società, ecco, a scopo a delinquere, no? Associazione a delinquere, perché magari fanno anche cose illecite con quei soldi, ecco, che ricevono per altri scopi. Quindi tutto deve essere realizzato allo scopo della milizia dell'Immacolata. Da questi fondi non può attingere nemmeno la provincia se non opera in accordo con lo scopo della milizia. Invece, se andrà in questa direzione, potrà farlo. E ciò vale anche per tutto l'ordine. Se vogliamo il rinnovamento dell'ordine, dobbiamo avvicinarci alla mediatrice di tutte le grazie. Ecco perché poi è la Madonna, no? Che fa le grazie, le fa anche attraverso gli uomini. Suscita persone buone, suscita persone che sanno gestire le cose, ecco, allora, insomma, attraverso lui si può fare l'opera dell'Immacolata. Passiamo alla conferenza numero 56, i problemi della vita religiosa. San Massimiliano, maestro di vita religiosa, ammonizione circa l'importanza del raccoglimento del silenzio, il modo di fare ricreazione, condotta che deve tenere un superiore. Tutti consigli molto utili per la vita interna di qualsiasi ordine. In modo particolare per la milizia, ma certo, in tutte occasioni queste denotano la vitalità di una certa casa religiosa. Raccoglimento e silenzio. Ecco, la prima cosa è questa: i religiosi dovrebbero ridere sempre con moderazione. Moderazione è tutto, la prudenza, anche nella ricreazione, no? C'è certe risate sguaiate, non stanno bene con le religiose, anche certe battute un po' ambigue, no? O addirittura sporche, no? Va bene, no? Troppo allegre risate sono segno di vuotezza interiore, conducono l'anima alla dissipazione, sono causa di difficoltà per raccogliersi nella preghiera, nella meditazione, quindi sono di grande ostacolo all'unione con Dio. C'è chi magari sa fare bene le barzellette, fa fare il mimo, imita, però non è questo, no? Ecco, l'attività principale del religioso, sì, per far sorridere un po' i fratelli, insomma, il momento di ricreazione, ma certamente non esiste solo questo. C'era un ricordo, un nostro confratello, sapeva da tanto bene recitare le poesie in dialetto, e quindi stava ore a recitare queste poesie, alla fine era diventata la sua professione principale, perché gli altri lo ascoltassero. Beh, però abbiamo deviato un po', no? Dal fine per cui siamo stati creati, chiamati da Dio alla vita religiosa. A volte si notano grandi mancanze nell'osservanza del silenzio religioso. Sembra che si dicano solo cose necessarie riguardo al lavoro, invece vi si aggiungono molti scherzi, risate, parole inutili. Ecco, Massimiliano, una sua sensibilità molto mariana, molto delicata, no? Beh, nota che anche tra i suoi confratelli. Si parla perché bisogna lavorare, certo, bisogna organizzare il lavoro, bisogna fare la missione, bisogna predicare, aiutare un po', ecco, lo spirito religioso, ecco, anche con la parola, però alle volte si esagera, con la scusa della fraternità, della comunione, poi si dicono anche tante cose che sono anche cattive, esce fuori il peggio di noi stessi, non sappiamo moderarci nelle parole, si fa indigestione di parole, parole inutili. Tutte queste mancanze di silenzio non solo non fanno portare buoni frutti sul lavoro, ma essendo contrarie alle norme della vita religiosa, causano sempre qualche danno, anche se a prima vista pare che non vi sia nulla di male. Prima vista, sì, pure un'immagine che sembra artistica, però poi magari ci sono delle scene che non sono secondo lo spirito religioso e possono portare grande danno. Dobbiamo sempre ricordare che dal male, qualunque esso sia, non viene mai un frutto buono, solo un frutto cattivo e contaminato. Certo, il Signore scrive dritto su righe storte, ma bisogna avere buona intenzione, però. Se ha subito cattiva intenzione, che bene può costruire il Signore? Il silenzio, secondo il pensiero dei santi padri e dei maestri di vita spirituale, è forza e fondamento di una vita profondamente interiore. L'anima raccolta, che osserva fedelmente il silenzio, sente continuamente l'ispirazione e i santi suggerimenti dello Spirito Santo, il quale parla unicamente in un cuore silenzioso e lo rapisce a sé. Nella confusione non c'è Dio, egli dimora nel silenzio, nella pace. L'anima dissipata cammina sempre lungo sentieri scoscesi e non ha mai il tempo di entrare più profondamente in se stessa. Ecco, sì, questo è un grande monito di San Massimiliano. Attenzione all'anima dissipata. Penso a quello, a quello, a quell'altro. devo pagare questo, questo, quest'altro, devo comprare questo, quest'altro, devo cucinare questo, quest'altro, ma siamo sempre fuori di noi, no? Nella nostra anima non c'entriamo mai, il nostro rapporto con Dio, non vediamo la nostra vita morale, non vediamo i nostri difetti, pensiamo di essere più santi di tutti solo perché facciamo tante cose, ma non ci siamo mai elevati a Dio in realtà, non preghiamo mai. Siamo come i pagani che vivono per l'esteriorità, che vivono per le cose inutili, che non servono. A volte ci si accorge che durante la ricreazione alcuni frati, soprattutto giovani, giocano muovendo le mani in modo simile alla boxe, pure toccandosi l'un l'altro senza necessità, oppure correndo si urtano apposta a vicenda. Tutti questi scherzi e giochi in convento non dovrebbero aver posto, non si addicono proprio. Ma la dignità religiosa è dura, se Massimiliano ha detto. Non si possono fare giochi troppo maneschi, o un po' troppo violenti, come la boxe. No? Anzi, la boxe proprio dalla morale cristiana è condannata, perché c'è una grave perdita fisica da parte dell'uno o dell'altro contendente, o di tutte e due insieme. No? Si può avere problemi neurologici. Tanti boxisti sono stati poi colpiti dal Parkinson, sono morti di Parkinson. Pensiamo al grande Muhammad Ali, no? Grande campione, morto così, paralizzato, poveretto. Dopo essere stato super campione, costretto per gli ultimi anni della vita a stare su una sedia a rotelle, immobile, cioè da problemi fisici, cioè si offende veramente la creazione con questo sport. Perché fosse uno sport già praticato dalle antiche Olimpiadi, ecco perché l'abbiamo ripreso, no? Ecco, alla fine dell'Ottocento, perché l'abbiamo ripreso questo sport. E l'abbiamo fatto addirittura uno sport olimpico, olimpionico, insomma, con tanto di medaglie, perché lo facevano i pagani. Ma era quindi uno sport pagano, uno sport in cui si incoronava il vincitore, che era la lotta, no? Però è più moderata, ci sono più regole, ma nella box veramente vince chi fa cadere l'altro per terra, quindi è proprio disumano. C'è proprio l'odio, insomma, se più c'è odio e disprezzo dell'altro, più la gara riesce bene, no? Non è una gara con se stesso, come in altri sport, può essere, non so, il nuoto, la corsa, insomma, uno corre, ma non è che fa del male a qualcun altro. È una corsa contro se stessi, cioè per vincere se stessi, per portare il proprio fisico più avanti possibile, sì, vabbè. Poi c'è una corsa agonistica, ovviamente, una corsa che invece serve solo a farmi stare un po' meglio, perché perdo qualche chilo, allora vabbè. E comunque, ecco, anche nelle ricreazioni si vede lo spirito che c'è, ma è San Massimiliano lo nota, no? C'è uno spirito anche un po' deviato, anche nelle stesse ricreazioni. Quei giochi a volte influiscono negativamente nell'anima e vi portano gravi danni, suscitando nell'immaginazione tentazioni sensuali. Addirittura dice così, insomma, è possibile, no? Che questo avvenga, e quindi bisogna stare attenti. Bisogna stare attenti e vigilare su se stessi perché non accade. Bene, ci fermiamo qui per questa nostra seconda parte della nostra meditazione con San Massimiliano. Riprendiamo tra poco. Ave Maria.
Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo, concludiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna su San Massimiliano, le sue conferenze, stiamo parlando della vita religiosa, in modo speciale un'epoca Lamoff, abbiamo detto i tre ingredienti del silenzio, della ricreazione fatta con modestia, ecco, con umiltà, con purezza di intenzione, perché sennò si può scatenare la sensualità, e poi l'atteggiamento dei superiori. A confrade si intratteneva con altri fratelli allegramente, ma spesso con esagerazione, in maniera sconveniente allo stato religioso. Padre Massimiliano lo notò e disse ai fratelli che lo attorniavano: tutto ciò che non porta verso l'amore, verso l'Immacolata, è un abile trucco di Satana. Quanti trucchi oggi, anche negli spettacoli, non tanto neanche moderati, ecco, neanche mascherati, spettacoli che però inducono il dubbio, che inducono un pensiero cattivo, che inducono un pensiero sensuale, che inducono una libertà assoluta nei costumi, ecco, di relazione, di sesso, di genere, ecco. Sono tutti trucchi di Satana. Quante leggi oggi che sono truccate, sembrano che danno libertà, in realtà uccidono le persone, uccidono sia fisicamente come l'aborto, come l'espianto degli organi, oppure l'eutanasia, oppure uccidono moralmente perché danno libertà licenziosa, ecco, di avere rapporti liberi, ecco, rapporti fuori dal matrimonio, rapporti che non producono nessun frutto perché non sono secondo Dio. Tutto ciò che non porta verso l'amore, verso l'Immacolata, è un abile trucco di Satana. Ecco, San Massimiliano pone questo ingrediente, questa cartina di tornasole, questo metro di giudizio che è l'Immacolata. Se non sei secondo l'Immacolata, anche quando ti diverti, ecco, non sei secondo Dio, sei secondo Satana. Anche per poco, anche per un attimo, però succede, eh? I superiori, la nostra santa regola dice che i superiori devono essere i servi di tutti i frati, dice San Francesco nella regola bollata. Non sempre è stato attuato questo, ma va bene, comunque San Francesco ci teneva, ministri e servi di tutti i frati, ma servi non nel senso materiale, sembra che il superiore deve pagare le bollette, deve far da mangiare. Perché servono? Servono perché ti deve portare in cielo, cioè già lui deve essere avanzato spiritualmente, se non è avanzato, poveraccio, pure lui avrà bisogno di un altro superiore, che lo porti avanti. Non dice che devono essere dei dominatori come nel mondo, si è dato anche questo nel passato, no? Il superiore è un po' come il padre padrone, come quello che comanda. E tutti devono obbedire e basta. Beh, è un po' comodo questo, no? Ecco, devi cercare anche di guardare nelle anime. Certo, un povero superiore, magari, soprattutto se la comunità è grande, certo, magari non ha neanche tanto tempo, soprattutto se ha altre attività poi da portare avanti, di avere questa attenzione verso i frati, però per quanto sia possibile, devi cercare di servirli nel senso spirituale del termine, cioè dando loro la possibilità di diventare santi. Non devono essere dei dominatori come nel mondo, ma solamente dei servi, ossia strumenti, dispensieri della volontà dell'Immacolata. Quindi devono pregare molto. Ricordo Papa Giovanni Paolo II, passava notti in preghiera, penitenza, col cilicio, faceva la disciplina, reggere tutta la Chiesa, cioè servire tutta la Chiesa, non era facile. Aveva bisogno di una grazia speciale, questa grazia la implorava ogni giorno con la penitenza. Quindi servi, strumenti, dispensieri della volontà dell'Immacolata, che devono solo trasmettere ai sudditi, vigilando che lo Spirito di Dio fiorisca in tutta pienezza e la volontà dell'Immacolata sia adempiuta scrupolosamente. Cioè, che c'è da fare al superiore? Non certo per organizzare umanamente la vita, basta l'amministratore, basta pure il responsabile del condominio, la so fare, insomma, sa dividere le spese, le bollette. Come deve essere ripartita la spesa, sa investire per i lavori interni che devono essere fatti. Certi superiori pensano che fare il superiore sia, smontare tutti i lavori che ha trovato di un altro superiore e farne di nuovo, si spendere un sacco di soldi, energie e tempo per cose che poi sono solo materiali, no? Beh, sì. E quello che il superiore precedente ha fatto, il muoio lo devo buttare giù perché ne devo fare uno migliore. Di solito si incontrano queste strane storie, no, nei compiti. Ma invece la cosa da fare è un'altra. La priorità assoluta è essere tutti dell'Immacolata, fare la volontà dell'Immacolata, perché sia osservata scrupolosamente. Devono evitare di far sentire la loro superiorità assoluta, il loro ordine a disposizione. Cioè, io umilmente ti supplico di farlo, insomma, ti chiedo di farlo, perché se non lo vuoi fare, sei nella disobbedienza, però poi ovviamente crea una disarmonia, però ecco, superiore deve far sì che umilmente, lui primo, obbedendo, dia il buon esempio perché tutti obbediscono. Per natura, infatti, l'uomo tende a questo con facilità e non si accorge di allontanarsi dai giusti binari, quello che ci dovrebbe caratterizzare, piuttosto un'assoluta uguaglianza. Poiché agli occhi di Dio infinito siamo tutti uguali e solamente le nostre occupazioni sono diverse, proprio come in uno spettacolo teatrale dove ognuno ha la sua parte. Quindi, certo, diciamo sì, quello è santo, un grande santo, più santo degli altri, Sant'Agostino, chi lo supera, grande teologo, dottore, mistico, Santa Teresa d'Avila, grande mistico con tante rivelazioni. Però se noi ci rapportiamo a Dio, ma anche i più grandi santi sono tutti niente, quasi nulla, no? Poca cosa, veramente. Quindi, San Massimiliano lo mette proprio in evidenza, no? Davanti a Dio siamo poca cosa. Veramente, anche se qualcuno è un po' più degli altri, però è sempre un miliardesimo. Davanti a Dio la grandezza si misura non dalle occupazioni, non dalla carica o dall'ufficio, ma unicamente dalla virtù e dal fedele adempimento della sua volontà, che è stabilita dalla santa obbedienza. Ecco, la volontà è stabilita dalla santa obbedienza. Tuttavia, è dovere dei superiori vigilare sullo spirito religioso e se notano qualche mancanza nell'osservanza religiosa, devono adoperarsi con tutta fermezza perché sia fatta la volontà dell'Immacolata. Ecco, al superiore è data una grazia speciale, no? Quando è eletto superiore, ha la grazia di Stato, quindi può accorgersi se c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa da correggere, soprattutto ecco, nella consacrazione all'Immacolata, dovrebbe conoscere intanto bene cos'è la consacrazione all'Immacolata, fare sempre la volontà dell'Immacolata. Se si accorge che c'è qualcosa che sfuma, che non è conforme, dovrebbe intervenire prontamente, no? In virtù della santa obbedienza. Tuttavia, è dovere dei superiori vigilare sullo spirito religioso e se notano qualche mancanza nell'osservanza religiosa, come ha fatto lui, appunto, vedendo il frate che con troppa allegrezza faceva ricreazione. E si dissipava, quindi pensando a cose mondane, dicendo anche cose mondane, spesso e volentieri, magari sulla bocca del religioso, si colgono cose che appartengono al mondo, non so, politica, economia, finanza, sì, vabbè, sono pure cose che magari uno si deve anche un po' interessare, però che cosa pensa un religioso? Pensa alla vita eterna, pensa alla virtù, pensa a imitare Cristo anche nella croce, quindi troppe disquisizioni, analisi geopolitiche, ma non so quanto possono essere utili, per non parlare poi del teatro, del cinema, di queste cose, possono avere anche un qualche valore, no? Se hanno uno sfondo religioso, però insomma, poi se ci si addentra troppo in questi campi si va a finire un po' male, sono un po' fuori strada. Se le ammonizioni del superiore non portano gli effetti desiderati e si continua a ripetere lo sbaglio, in tal caso egli ha il dovere di riferirlo più in alto. Ecco, non è la spionaggio, no, questo. Ah, hai fatto la spia, no, sono deviazioni gravi, no, dallo spirito religioso, dalla fede cattolica o anche dalla morale, no? Non deve riferire ovviamente la materia della confessione, perché se uno si confessa già vuol dire che si è pentito, no? E allora è ritornato sulla buona strada. Ma se va a riferire la confessione fa anche un peccato grave, no? Perché è un peccato di violazione del segreto confessionale, c'è anche la scomunica, no? La sentenza del confessore che viola questo. Un superiore non può mai dire non posso farci nulla, pure la cosa non mi riguarda. comunque i miei avvertimenti non porterebbero nessun effetto, poiché in tal caso tutto il danno, insieme alle ulteriori conseguenze, ricadrebbe sulla sua coscienza e ne risponderebbe gravemente davanti a Dio. Ecco, un superiore che non è obbedito, che vede troppa gravità, no? Le cose che vengono fatte. Che deve fare? Beh, non c'è superiore. Se il superiore poi non fanno nulla, allora si dimette direttamente. A volte succede, viene eletto superiore magari uno che è un po' debole. E perché viene eletto? Perché così i frari fanno quello che gli pare. Non è giusto, no? Ecco. Non è giusto, non è secondo Dio, è un artificio. Spesso le comunità decadono proprio perché c'è questa mentalità così un po' interessata. E non si cerca Dio, si cerca il proprio interesse, no? La propria rispondere, la propria dignità, i propri diritti, e basta, e basta. Ancora qualcosa per il superiore. Il superiore deve pregare molto per i propri sudditi. Chi lo fa? Si dovrebbe fare, pregare molto, vedere subito dove sta il cuore, prima che intervenire, forse anche questo, no? Prima che intervenire, pregare, offrire le proprie penitenze, il proprio sacrificio. Quando gli dissero a Papa Giovanni Paolo II, un suo cardinale massone, dice sì, lo so, purtroppo lo so, non posso, però sicuramente pregava per lui. Doveva sospenderlo a divinis, doveva scomunicarlo. Certamente in certe situazioni è difficile agire, no? Certo, superiore libero, che va incontro anche alle sue responsabilità, dovrebbe non aver paura di nulla, però anche per una certa ragione di Stato, siamo agli alti livelli della Chiesa, allora si interviene in un certo modo, in certe situazioni. Ciascuno dovrà risponderne personalmente davanti a Dio, ma il superiore risponderà anche dei propri sudditi. Guai ai cani che non abbaiano, Isaia 56, 10. Guai ai cani che non abbaiano, dice la Sacra Scrittura. Il superiore perciò deve sorvegliare i propri sudditi come il cane custodisce le pecore. Non è un paragone cattivo, no? Perché il cane vuole bene alle pecore, no? Quando il Papa Benedetto si era detto in maniera sarcastica, no? Il pastore tedesco, chissà che fa questo, ammazza tutto. Ma il pastore tedesco è un bravo animale, da custodia, insomma, perché il pastore vuol dire che le pecore le tutela, senza volerlo gli hanno fatto un complimento, anche se lo hanno insultato, no? In questo modo così cattivo. Ma Isaia stesso dice, guai ai cani che non abbaiano. Le cose bisogna dirle. Se non si dicono, si è responsabili, si è colpevoli doppiamente e per il proprio peccato e per quello altrui. Guai a colui che avendo il dovere di sorvegliare non sorveglia. Pastore significa uno che guarda, uno che sorveglia. In verità questo è un dovere molto spiacevole, talvolta anche difficile, ma non bisogna trascurarlo. Vi occorrono molto tatto e molta preghiera. L'Immacolata vi insegni come fare. Alcuni frati responsabili vorrebbero liberarsi dal dovere del superiorato imposto a loro dalla santa obbedienza. Ricordo c'era una norma all'interno della vita religiosa dove viveva. Il superiore non si può rifiutare, dico. Cioè, se ha avuto questo incarico per obbedienza, non si può rifiutare, no? Si vede che molti sanno. Ma chi me lo fa fare, sono questi frati, poi sono difficili. Non si poteva rifiutare, no? Cioè del tutto fondato e pienamente giustificato, però dice San Massimiliano, no? Beh, certo bisogna vagliare, non è che si sceglie il primo venuto o l'ultimo arrivato, no? O chi lo vuole fare a tutti i costi, perché quello magari c'è interesse a farlo, no? Magari per altri scopi che non è quello della edificazione spirituale e soprannaturale dei frati. Infatti, chi maggiormente comprende quale responsabilità comporta il superiorato davanti a Dio, questi ne ha anche maggior timore. Anche in questo, però, bisogna sapersi sottomettere se è volontà dell'Immacolata, che sia superiore, si sia superiore di una sezione, bisogna accettarlo con tranquillità. e portarne il peso volentieri dal momento che lo si accetta per santa obbedienza e Dio ne concede le grazie necessarie. Quindi ecco, il superiore è eletto a questa carica e si sente disposto, certo, se proprio uno non si sente disposto e può dare le sue ragioni, dice no, non me la serve. Ma se uno è chiamato a questo, e allora deve corrispondere. Ave Maria, cari fratelli, dirà di buon consiglio.